Storie straordinarie. Per conoscere e conoscersi, oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Pogrom. Riduzione e adattamento radiofonico dell'omonima opera teatrale di Stefano Massini a cura di Gabriele Giaffreda. Voci Elena Miranda e Gabriele Giaffreda.
Gli studenti riempivano la stanza. Molti seduti, qualcuno in piedi. La stanza era piena dovunque di visi. Ragazzi, ragazze, qualche insegnante. Era una scuola come le altre, senza tante differenze. Le scuole, in fin dei conti, si assomigliano un po' tutte. Gli occhi dei ragazzi, delle ragazze, di tutti gli allievi, di tutti quelli che affollavano la stanza, erano puntati, fissi, su una figura che a sua volta li puntava, in piedi. Ci furono alcuni momenti di silenzio. Nessuno osava parlare. Qualcuno pensò: perché non parla? La figura in piedi, al centro dell'attenzione, infatti, non parlava. Si limitava a guardare, con uno sguardo che esamina i visi di ognuno, come si legge una pagina scritta in cerca di un errore. Poi, all'improvviso, sorrise, senza mai togliere gli occhi di dosso dai loro visi. D'altra parte, lo chiamavano l'esperto dei visi. Ogni tanto, apparentemente senza un motivo, si soffermava, scrutava gli occhi di qualcuno, la forma del cranio, sorrideva, riprendeva a camminare e a scrutare quello accanto e poi quello accanto ancora. Il silenzio era perfetto. Poi l'esperto dei visi si fermò e disse:
in questo gruppo di studenti vedo un grande numero di stranieri, colori della pelle diversi dai nostri, forma degli occhi, tratti del viso, e se parlassero, ne sono certo, anche il loro accento sarebbe ridicolo, come è normale che sia quando si ha a che fare con stranieri. E soprattutto vedo qui fra noi, in questa vostra scuola, un grande numero di stranieri provenienti da una certa parte del globo terrestre, quella certa parte dalla quale provengono criminali, delinquenti, gente senza ritegno, che non porta rispetto e per la quale sarebbe sciocco avere rispetto. E al di là di questo, la razza a cui appartengono è razza di sangue sporco, diverso dal nostro. La loro cultura è una cultura basata sul nulla, dalla quale niente abbiamo da imparare. E per questo ho voluto intervenire in questo primo giorno di scuola, per ricordarvi che voi abitate un paese civile, evoluto, da tutti invidiato, quindi siate fieri di questa vostra eccellenza, della razza che vi distingue. E quanto agli altri, quanto agli stranieri, quanto ai diversi, quanto agli inferiori, dirò forte e chiaro il nome della vostra razza, chiedendo a chi vi appartiene di alzarsi in piedi, qui, davanti a tutti, davanti a me. Alzatevi in piedi, luridi italiani!
Una scena come questa sarà avvenuta mille volte nel corso della storia e in mille modi diversi. Queste ultime parole pronunciate in quella scuola potrebbero essere cambiate con praticamente tutti i popoli della terra. Ad esempio:
alzatevi in piedi, luridi ebrei.
Oppure:
alzatevi in piedi, luridi palestinesi.
Oppure:
alzatevi in piedi, luridi musulmani.
O ancora luridi inglesi, luridi tedeschi, luridi russi, luridi ceceni.
Praticamente tutti i popoli della terra sono stati vittime di razzismo, ma poi, incredibilmente, sono divenuti a loro volta razzisti.
Si potrebbe dire che l'umanità non ha mai imparato la lezione. Siete Razza inferiore.
Sta scritto su un muro.
Vernice nera. Il muro color crema. Tutti i muri qui sono color crema. Siete razza inferiore. La Z è fatta un po' strana. Forse chi ha scritto era quasi analfabeta.
Siete razza inferiore. Ormai lo dicono tutti, da quando lo scrissero i giornali.
E da quando un prete lo disse fuori di chiesa.
Siete razza inferiore.
Suona brutto, ma d'altra parte è vero.
È il mese di agosto.
Anno 1883.
Francia, regione della Camargue.
Dolci colline.
Verde dei prati.
La Camargue, un paradiso in terra.
Cavalli.
Mucche.
Fieno.
Paglia.
Carretti.
Carretti, sì, colorati, pieni di formaggio.
Passano lenti e pesanti davanti ai muri color crema.
Tutti i muri qui sono color crema.
La scritta «Siete razza inferiore» colpisce un po' dietro quei carretti infiocchettati, ma la gente per strada non ci bada e sorride.
Brava gente quelli della Camargue!
Chiese col campanile decorato, all'ingresso dei paesi sta scritto «Benvenuti».
Le donne hanno un fazzoletto in testa per racchiudere i capelli.
Brava gente quelli della Camargue!
E qui si tolgono la voglia di lavorare. Li vedi in piedi sui carri bestiame, portano secchi di latte sulle spalle, sono anni che sgobbano duro. Brava gente quelli della Camargue!
Eppure anche loro non dormono tranquilli.
C'è un incubo che fa tenere gli occhi aperti.
E nessuno, per star sicuro, gira più senza coltello.
È perché c'è brutta gente a spasso.
Da un po' di tempo a questa parte, le strade fra i campi non sono più sicure. Sono 3 anni più o meno. Dal 1880, sì, cominciò allora.
Li chiamano i clandestini.
Sbarcano in Francia, su barche di fortuna.
La notte.
Arrivano a Marsiglia.
Sulla costa.
Dove capita.
Qualcuno muore annegato.
Altri calano giù dalle montagne.
E qualcuno muore assiderato.
Non hanno documenti.
Non parlano francese.
Nel 1881, il giornalista Maurice Barré scrive sul suo giornale: «Il fatto che i francesi non facciano più figli ha portato all'invasione del nostro territorio da parte di stranieri che si atteggiano a padroni. Di questo passo ci toglieranno ogni cosa».
Ed è vero. E come se è vero.
Sono arroganti gli italiani.
Sono ladri gli italiani.
Sono violenti gli italiani.
Bevono gli italiani.
Come fanno a lamentarsi se poi su quel muro color crema esce una scritta di vernice nera?
Razza sporca gli italiani.
Anzi, i lombardi e i piemontesi.
Perché vengono tutti da laggiù, eh?
Zone povere, certo, la gente scappa.
Ma mica possiamo sfamarli tutti.
Invece di rimboccarsi le maniche in Lombardia vengono quassù a rubarci il pane.
A tutto c'è un limite.
Uno di loro, un piemontese, si trova davanti 6 francesi che lo sfottono. Perché qui d'estate il sole picchia e gli uomini lavorano nei campi fino a che non tramonta. Facile la sera dare un po' di fuori. Offese un po' pesanti, nulla di più. Brava gente quelli della Camargue.
Stasera però volano parole grosse.
Schiaffi.
Pugni.
Esce un coltello.
Scoppia la rissa.
Fuori gli italiani, gli immigrati a casa.
Fuori gli italiani, gli immigrati a casa.
Italiani, razza inferiore.
Italiani, razza inferiore.
Sta scritto pure su quel muro color crema.
Tutti i muri qui sono color crema.
100 feriti.
Incendi appiccati.
Passerà alla storia come il massacro 1883.
9 italiani li sgozzano in piazza.
Anzi, un po' dietro la piazza, perché in piazza c'è la chiesa e non è bello.
Sono brava gente quelli della Camargue.
D'altra parte non se ne può più. Non ce n'è uno che non sia contro gli italiani.
Dal 1880 ormai, qui in Camargue, se vuoi farti eleggere sindaco, devi dire cosa farai contro gli italiani. Come ci difenderai? Qual è la tattica?
Perché qui la gente è stanca. E una scritta su un muro diventa 9 italiani sgozzati in piazza. Sangue dovunque.
Lo puliranno, certo. Le strade qui sono sempre pulite. Brava gente, quelli della Camargue.
Il titolo è grande e grosso. Piena pagina. Prende tutto il giornale. Il ragazzino che urla vendendo le copie continua a sbandierare il titolo all'angolo della strada.
Esiste una razza peggiore, comprate la vostra copia!
Esiste una razza peggiore, comprate la vostra copia!
Esiste una razza peggiore, comprate la vostra copia!
E i grattacieli di New York 1920 svettano sulla testa del ragazzino.
Tutti dovrebbero prendere esempio dagli Stati Uniti. Lì lo sanno come fare. Il problema italiani l'hanno affrontato da tempo. Li chiamano i maccaroni. Quelli che lavorano sono pochi, vengono solo per fare i criminali, per provocare, accoltellare.
In Louisiana, sulle porte delle scuole elementari, c'è scritto vietato l'ingresso ai figli di italiani.
In 3 o 4 stati non li fanno proprio entrare.
Espulsione obbligatoria.
Se sei italiano non entri.
Così si fa.
A New Orleans c'è stata una specie di guerra civile. 20.000 cittadini hanno assaltato il tribunale per farsi giustizia da soli, contro 11 siciliani.
La folla era impazzita, dicono. Li hanno sventrati sulle scale del palazzo, decapitati, fatti a pezzi e buttati per le aiuole. Anche lì i giornali scrivono italiani razza inferiore.
D'altra parte è vero.
Non c'è discussione.
È un fatto scientifico.
Gli italiani sono gente selvaggia.
Si ammazzano fra loro, ti accoltellano per nulla.
Il primo maniaco della storia del Sud America, non a caso, è Gaetano Godino, immigrato genovese. A fine 800 ne farà fuori a decine con la sua banda.
Banda tutta di italiani.
Ovviamente.
E nel 1920, la prima bomba a Wall Street non ce la mette un romagnolo, tale Mario Buda, ne fa saltare in aria a decine.
33 per l'esattezza.
Il Congresso decide di inviare l'esercito federale per le strade. Il compito è Security Against Italians, sicurezza contro gli italiani.
Hanno portato in America la loro mala vita.
La mafia italiana ha messo radici.
Smerciano alcol, droga.
E il loro schifo.
Vanno controllati.
Schedati.
Al largo di Manhattan c'è un'isola dove prima di farli entrare li spulciano da capo a piedi.
Questionari.
Domande.
Documenti.
E impronte digitali.
Alle impronte, certo.
Sono italiani.
Vendono i bambini. L'hanno scritto i giornali di mezzo mondo. Il traffico di bambini a fine 1800 viene tutto da Caserta e Campobasso. Lo gestiscono banditi di Parma e Chiavari.
E le prostitute di mezzo mondo non sono italiane? A fine 800 nei bordelli di Buenos Aires e di Tunisi e di Stoccolma si parla solo napoletano e siciliano. I mariti intanto si fanno i soldi vendendo le mogli. Mentre loro lavorano a letto, nella camera accanto si contano i soldi.
Ora, una razza che vive di sangue.
Una razza che vende i figli.
Una razza che vende le mogli.
Esiste una razza peggiore.
Esiste una razza peggiore? Comprate la vostra copia!
Esiste una razza peggiore? Comprate la vostra copia!
E i grattacieli di New York 1920 svettano sulla testa del ragazzino.
Sul muro sta appeso il calendario.
I numeri in nero.
L'anno. Sta scritto grande e grosso.
1934.
L'ufficiale della miniera si apre il colletto, fissa i quattro davanti al tavolo, gli indica il modulo con la voce ancora vuota da riempire.
La razza?
Nessuno risponde. L'ufficiale ripete, dilatando le consonanti come con gli scemi.
La vostra razza?
Nessuno risponde. L'ufficiale della miniera fa cenno di sparire. Questi stranieri fanno sempre finta di non capire. Scuote la testa. E scrive 8 lettere sul modulo. Italians.
Ce ne sono centinaia di italiani qui a Colgurley, anno 1934.
Colgurley. Qui ci finisce la strada.
L'unica che c'è.
Polverosa.
Dritta.
Nel più remoto anfratto dell'Australia.
Sperduti a 500 chilometri dalla città di Perth.
Minatori.
Da ogni parte del mondo.
Dai negri agli asiatici.
Dagli slavi agli italiani.
Gente disperata.
Per finire qui devono essere stati presi a calci dappertutto.
Lavorano senza sosta.
Infilati laggiù, dentro.
Dentro, sì.
Nel ventre della terra.
Laggiù, sprofondati nella roccia.
Nel buio.
In fondo al tunnel.
I binari scendono profondi.
Scompaiono nel nero di un buco stretto.
In fondo a quel buco stretto passano 10 ore al giorno.
10 ore e di più.
Scavano.
Scrostano.
Scalzano la roccia.
Cercano l'oro.
Micce.
Esplosioni.
Picconi,
carrelli,
vagoni,
schegge di roccia,
chi perde un braccio,
una mano,
chi esce senza gambe,
chi non esce proprio,
i feriti, decine al giorno,
l'infermeria, un ripostiglio.
Se ti fai male la colpa è tua.
E se ci tieni a non morire di fame,
ti conviene restare intero.
Con tutti i pezzi.
La sera è festa, tutti i giorni, perché è un'altra giornata che se n'è andata. Soldi in tasca e almeno per oggi senza sbrani. Bevono, cantano. All'alloggio dei minatori ci sono tutte le lingue del pianeta.
E gli italiani sempre a far combutta con gli slavi. Sarà un caso? Razze sporche tutte e due, attacca brighe, provocatori.
Questa è una serata come tante, strappata come tante alla miniera.
Non sanno che passerà alla storia. Il pogrom del 1934 contro gli italiani.
Basta una scintilla.
Laggiù, fra i boccali e i bicchieri.
Come un fiammifero sulla polvere da sparo.
3 giorni di guerra civile.
Fiamme, barricate.
La parola d'ordine è dagli all'italiano.
Si contano i morti.
Alcuni bruciati.
Altri impiccati.
Italiani a rogo, scriverà un giornale.
Italiani al bando, gli risponde un altro.
Da quel giorno, a Colgurley, ci sono nuovi requisiti. Riconoscere subito gli italiani. Riconoscerli dal viso.
Forma del naso.
Forma degli occhi.
Colore della pelle.
Colore dei capelli.
Profilo, pigmento.
Misurare la faccia.
Osservare il tipo.
L'evidenza della razza.
E scatta il marchio.
Timbro con una I sta per italiano.
D'ora in poi metteranno sui vestiti.
Sulle divise da minatore.
Una I, bella grossa, cucita in vista.
D'ora in poi non potranno vivere con gli altri.
Le baracche degli italiani saranno separate.
Tutti insieme, fra loro, a parte.
La chiamano Italian Zone.
La zona italiana. Possono stare solo lì.
A milioni di chilometri di distanza sul Mediterraneo, nel 1934 escono i giornali.
Connazionali linciati a Colgurli.
Gli italiani non sono un'infamia.
Costretti a portare un marchio.
Italiani umiliati per vile razzismo.
E fra le voci del regime c'è chi sbraita: vergogna Australia.
Vergogna Australia.
Vergogna Australia.
Sul muro sta appeso il calendario. I numeri in nero. L'anno scritto grande e grosso.
1938.
1938. Caratteri cubitali, fra il ritratto del duce e quello del re.
L'ufficiale della questura si apre il colletto. Fissa i quattro davanti al tavolo, gli indica il modulo con la voce ancora stanca da riempire.
La razza?
Nessuno risponde. L'ufficiale ripete, dilatando le consonanti come con gli scemi.
La vostra razza?
Nessuno risponde. L'ufficiale della questura dà un occhio ai cognomi.
Il primo si chiama Viterbo, il secondo Servi, il terzo e il quarto sono i fratelli Modena.
Alza gli occhi, sorride, anzi no, ride proprio.
Scuote la testa e scrive ebrei.
Da quando hanno firmato le leggi, ci sono nuovi requisiti. Riconoscere subito gli ebrei, riconoscerli dal viso.
Forma del naso.
Forma degli occhi.
Colore della pelle.
Colore dei capelli.
Profilo, pigmento.
Misurare la faccia.
Osservare il tipo.
L'evidenza della razza.
E scatta il marchio.
Il timbro. Tutti in fila.
Tutti fermi, ad aspettare, in fila.
Uno dopo l'altro.
La fila è lunghissima.
Interminabile.
La terra sotto i piedi brucia.
Scotta.
Sembra neve gelida.
Strano come il freddo estremo sia come il caldo estremo.
Ti vengono pensieri stupidi come questo, mentre aspetti di morire.
È il 2 agosto 1944.
Tutti in fila.
Tutti fermi ad aspettare in fila.
Uno dopo l'altro.
La fila è lunghissima.
Interminabile.
Ci fanno credere che faremo la doccia.
In realtà nessuno è scemo.
Si sa che non si torna.
Oltre quella porta è binario morto.
Ma loro insistono, procedete, veloci, la doccia vi aspetta.
Fa quasi ridere. Anzi, qualcuno ride proprio.
Strano come faccia ridere esser presi per il culo a 10 minuti dalla fine.
Ti vengono pensieri stupidi come questo, mentre aspetti di morire.
Ecco, sono entrati altri 10.
Andiamo avanti.
Ci avviciniamo.
Ora porta chiusa.
Fermi.
Tutti in fila.
Tutti fermi ad aspettare in fila.
Uno dopo l'altro.
La fila è lunghissima.
Interminabile.
Ieri toccava agli ebrei.
Oggi tocca a noi.
Siamo 3.000 tutti in fila.
Ieri toccava agli ebrei.
Oggi tocca a noi.
C'è di tutto. Vecchi, donne, bambini.
È il 2 agosto 1944.
Se non sbaglio data.
Perché qui si perde il conto.
Chissà se un giorno lo sapranno che qui a Auschwitz, il 2 d'agosto 1944...
ci hanno fatti fuori in 3.000 in un pomeriggio.
Chissà se lo scriveranno su qualche libro.
Ti vengono pensieri stupidi come questo, mentre aspetti di morire.
Ecco, sono entrati altri 10.
Andiamo avanti.
Ci avviciniamo.
Ora porta chiusa.
Fermi.
Tutti in fila.
Ieri toccava agli ebrei.
Oggi tocca a noi.
Chissà se un giorno lo sapranno che qui a Auschwitz...
perfino qua giù.
Avevamo il nostro ghetto.
Perché ci hanno separati dagli ebrei.
Loro di là, noi di qua.
Morire separati.
Le nostre baracche sono a parte.
Le chiamano Zigeunerlager.
Il lager degli zingari.
Gli ebrei li tengono divisi in uomini e donne.
Noi no. Noi ammassati, tutti insieme.
Uomini e donne.
Morire tutti insieme.
Chissà se un giorno lo sapranno che qui a Auschwitz...
i peggiori esperimenti li hanno fatti su di noi.
Far bere agli uomini flaconi d'acqua di mare.
Iniettare ai più piccoli il virus del tifo.
Chissà se un giorno lo sapranno che qui a Auschwitz...
le nostre donne vengono usate come stufe.
Sì, stufe. Per riscaldare i letti dei guardiani.
Sdraiate sopra, come coperte.
Chissà se un giorno ci scriveranno un libro.
Ti vengono pensieri stupidi come questo, mentre aspetti di morire.
Ieri toccava agli ebrei.
Oggi tocca a noi.
Ecco, sono entrati altri 10.
Scorriamo in avanti.
La prossima tocca a noi.
Nella nostra lingua strage si dice Porraimos.
Porraimos? Suona buffo.
Ti vengono pensieri stupidi come questi, mentre aspetti di morire. Il seguente testo è riportato testualmente.
Gli zingari hanno una natura violenta. Sta sotto i nostri occhi. Essi non hanno un posto di lavoro fisso, quindi rubano invece di lavorare. Si vestono malamente, non si lavano, la qualcosa induce il loro cattivo odore e la precaria pulizia. Si dedicano a pratiche discutibili come l'elemosina o il fingere di predire l'ignoto. Usano i propri figli per attività di frode o di raggiro. Per tutto ciò, noi disponiamo che siano a tutti gli effetti allontanati dalle cerchie urbane.
È tratto da una cronaca bizantina di 800 anni fa.
E tu la tieni? Fammi capire, non l'avete licenziata? Una domestica è sempre una domestica. Le dai le chiavi di casa, apre i cassetti, mette le mani negli armadi. Ci hai pensato a tutto questo? Io fossi in te, non dormirei tranquilla. Un'ebrea in casa. Un'ebrea che ascolta i discorsi, poi li va a ridire a tutti quelli come lei. Lo sai che sanno tutto di tutti. Che ne parlano fra loro, si dicono le cose. Sono legati come una setta. Tuo marito ha una posizione. Ti prendi il rischio che sappiano ogni cosa? Guarda, che è gente cattiva. Se hanno fatto le leggi, non è per caso. Vorrebbero tutto per sé. E tu non hai paura? Svegliati, cara, mi meravigli. Io lo dico per il tuo bene. Per i figli, pensa a loro. Ora poi che hanno cacciato le maestre, finalmente. Un'ebrea che ti porta, che ne so, i figli a scuola. Ma che figura ci fai con chi la vede? E al di là di questo, poi, ti fidi? A parole ti dice che li porta al parco, ma se li fa giocare con i figli loro, eh? Che idee gli mettono in testa? Guarda, che è gente con la testa malata. Profanavano le ostie in chiesa, l'hanno scritto anche i giornali. L'ho capito che sta da voi da anni, ma che c'entra questo? Io non la terrei comunque. Sapessi quante ne ho viste di queste serve, tutte infilate nelle migliori famiglie, eh? Tutte a sfruttare gli italiani. Poi decidi tu che fare, la scelta è vostra. Io ti dico solo questo, almeno abbassale lo stipendio. Guarda che un'ebrea, se la butti per strada, un lavoro non se lo ritrova più. Falle un discorso, digli, cara mia, se vuoi ti tengo, ma è solo un favore che ti faccio, quindi d'ora in poi ti do un terzo. Dammi retta, ti ringrazia, certo che ti ringrazia.
E tu lo tieni? Fammi capire, non l'hai licenziato? Un capocantiere è sempre un capocantiere. Gli dai le chiavi dei magazzini, apre gli scaffali, mette le mani negli armadi. Ci hai pensato a questo? Io fossi in te, non dormirei tranquillo. Un musulmano a dirigerti il cantiere. Un musulmano che ascolta i discorsi, poi li va a ridire a quelli come lui. Lo sai che sanno tutto di tutti? Che parlano fra loro, si dicono le cose. Sono legati i musulmani come una setta. Ti prendi il rischio che sappiano ogni cosa? Guarda che è gente cattiva. Fanno saltare in aria i treni e tu gli dai il lavoro. Se poi te ne penti? Io lo dico per il tuo bene. I musulmani hanno la testa al male. Gli dai un dito, prendono il braccio. Stanno invadendo tutto, lo vedi? E tu gli dai la direzione del cantiere. L'ho capito che è uno bravo. Sì, lo so, sta da voi da anni. Ma che c'entra questo? La razza è quella. La testa non si cambia. Ce l'hanno nel sangue. Io non lo terrei comunque. Sapessi quanti ne ho visti di questi tipi. A vederli con la faccia a posto. Quelli che hanno messo le bombe a Londra erano medici. All'ospedale, sì, chi poteva pensare? Ti dico che è nel sangue. Si infilano, entrano nelle città, poi nei cantieri, vedi? Poi decidi tu che fare, la scelta è tua. Io ti dico solo questo. Almeno abbassagli lo stipendio. Guarda che un musulmano, se lo butti per la strada, un lavoro non se lo trova. Fagli un discorso. Digli, caro mio, se vuoi ti tengo, ma è solo un favore che ti faccio. Quindi, d'ora in poi, ti do un terzo. Dammi retta, ti ringrazia. È certo che ti ringrazia.
Ho visto all'improvviso gente che ci toglieva il saluto.
Ho visto qualcuno passare sull'altro marciapiede, se ci vedeva camminare.
Ho visto chiudere i negozi.
Ho visto fallire commerci.
Ho visto appartamenti sgomberati.
Ho visto la mia famiglia salutare casa nostra perché non ci spetta più.
Ho visto ridere.
Ho visto gente raccontare barzellette su di noi.
Ho visto sputare.
Ho visto le scritte sui muri.
Ho visto le vetrine rotte.
Ho visto i manifesti appesi.
Ho visto mio padre con gli occhi lucidi.
Ho visto mia figlia chiedere perché non posso entrare a guardare i giocattoli.
Ho visto la situazione peggiorare.
Ho visto gente buttata per strada, in piena notte, cacciata da casa.
Ho visto il ghetto diventare un deserto, svuotare le case una per una.
Ho visto gettare valigie dall'alto, fuori dalle finestre, come roba vecchia.
Ho visto i fucili sparare a raffica, su donne e bambini, contro un muro per strada.
Ho visto cadaveri di chi conoscevo, buttati per terra, scaraventati.
Ho visto persone incastrate sui camion, uno contro l'altro appiccicati.
Li ho visti guardare per l'ultima volta quella città in cui erano nati.
Li ho visti salire in fila sui treni, senza sapere qual era la meta.
E in 3 giorni, senza mangiare e bere, ho visto gli occhi spegnersi.
Stretti, pigiati nei carri bestiame.
E come le bestie, siamo morti.
Di paura.
Di freddo.
Di fame.
Abbiamo trasmesso Pogrom, riduzione e adattamento radiofonico dell'omonima opera teatrale di Stefano Massini a cura di Gabriele Giaffreda. Voci Elena Miranda e Gabriele Giaffreda. Una produzione RWS, Radio Voce della Speranza. ويصمصم حلي دلا دلا يا رشام لا يسمع كلي
Storie straordinarie per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Una produzione Radio Voce della Speranza nell'ambito del progetto Disabilita il pregiudizio per superare pregiudizi e paure della diversità. Grazie all'8 per mille della Chiesa Avventista.